Ho ucciso.
Volevo chiedere se secondo lei ci sono degli agganci, ad esempio anche sul rapimento Moro, no? Il fatto, parlava prima della separazione tra una DC che voleva fare una guerra fredda, cioè solo guerra fredda, mentre un'altra DC che invece sceglieva anche di operare la guerra civile, no? E se il rapimento Moro poi è in connessione con questo fatto, nel senso che Moro probabilmente voleva prendere dentro il PC, il compromesso storico, proprio per, eventualmente per smantellare, no, per impedire che questa guerra civile probabilmente avesse luogo, espondere quelli che erano il popolo migliore, diciamo, della democrazia cristiana, col popolo migliore comunista, nel senso di creare una base che potesse dare una dirittura diversa rispetto a come una contrattazione diversa come non c'è stato l'idea che di fondo, diciamo, che ha avuto adesso, no, il PD, anche se cioè quello di fondere cioè di eliminare in un certo senso le ideologie cercando di fondere due basi che si potevano stare insieme e quindi migliorare l'Italia dal punto di vista del progresso, eccetera, anche se questa cosa qui sostanzialmente ha fallito. E volevo chiedere anche l'opinione sulla questione, e non so se voi, ho letto molti libri di Sergio Flamini, sulla questione ad esempio dei vertici delle BR di Moretti, eccetera, delle BR come eterodirette anch'esse dai servizi segreti, dalla fase in cui si parte, non so, da Franceschini e Curcio che vengono arrestati, fatti arrestare, dicono loro sempre da Moretti. Moretti, la linea delle IBR che diventa una linea sostanzialmente fragista da un certo punto di vista, cioè le IBR diventano, dopo l'arresto di Curcio e Franceschini, diventano sanguinarie, quindi in un certo senso rompono, no, quella vecchia tradizione che avevano inaugurato Curcio e Franceschini, cioè di essere sempre a fianco delle lotte operaie, però con una visione non mortifera, eccetera, ma di fare delle azioni più mirate e non passare veramente a fare la lotta come è stata poi fatta dai Brigate Rosse dopo i prossimi stati morettiani, cioè di passare proprio ad azioni sanguinarie. Voglio sapere voi da questo punto di vista come la pensate, se siete vicini alle teorie di Flamini oppure no.
Beh, da quello che abbiamo detto direi che siamo distanti, soprattutto nell'ultima parte di cosa abbiamo detto. Noi pensiamo che quell'impostazione, quella proprio di Flamini e degli studiosi diciamo, della stessa scia, sono quelle che abbiano contribuito al depistaggio, non solo su Piazza Fontana, ma anche sulla storia recente del paese, cioè hanno avuto la necessità di piegare quello che accadeva ad una necessità politica, no? E hanno diventato un depistaggio per cui è diventato tutto grigio, no? Non c'era più una pista, un'ipotesi da seguire, da approfondire, ma c'erano dieci e lì si è persa quella giusta, no? E questa è una cosa con cui noi la critichiamo apertamente, la tesi del doppio stato, insomma, e quindi anche le chiavi di lettura che offre Flamini, che è vero, Moro era quella parte della DC, diversamente da Andreotti e da Rumor, che era contrario alla trasformazione della guerra fredda in guerra civile, no? Quindi da questo punto di vista ci hanno colpito Moro, quindi hanno colpito l'obiettivo sbagliato da un certo punto di vista. Però se l'obiettivo delle Brigate Rosse era proprio far saltare il compromesso storico, no? Era forse l'uomo giusto dal punto di vista di chi era contrario al compromesso storico, era l'elemento d'equilibrio, insomma. Dopodiché alcuni dicono che in realtà è stato lui e non altro, solo perché era più facile fare lui che colpire altri obiettivi che invece erano più protetti, insomma, però questo bisognerebbe chiederlo a loro, perché io non sono mai stato un militante di Brigate Rosse.
Le loro affermazioni, se non quelle dei pentiti, sono anche molto chiare. Questo. Quelli che hanno continuato perlomeno a difendere la loro esperienza, da cui gallinare, non rifiutandola netta, cioè criticandola per i passaggi, diciamo, che hanno avuto, però non facendo la parte dei pentiti, dei dissociati, hanno detto chiaramente delle cose. hanno detto che loro facevano quel tipo di politica, eccetera, eccetera, la loro formazione, del resto anche la provenienza dei loro quadri. Non mi pare che ci sia mai stato trovato una provenienza di destra o altro, a differenza di Merlino che era infiltrato e anche altri, perché frate Mitra, Girotto...
Oh, scusa, solo una cosa, loro frate Mitra non gli dice niente.
Ah, hai ragione.
Sì,
vabbè, ma io sto rispondendo un attimo.
E tu rispondendo a lui che parla pure a loro.
Chi è frate Girotto? Erano parte di quelli infiltrati all'interno di gruppi non solo anarchici, perché non furono infiltrati solo gli anarchici in quegli anni, ma anche i gruppi marxisti e leninisti. C'è stato un tentativo di infiltrazione nel PC, ML, PCD ML, Nuova Unità, che era uno dei primi gruppi marxisti e leninisti che dopo la rottura del 66 tra i cinesi e i sovietici, in effetti aveva maturato questa proliferazione di gruppi marxisti e leninisti un po' in giro per il mondo. C'era stato un tentativo di infiltrare altri gruppi, tra cui in seguito però questa Avanguardia Operaia. Alcuni erano riusciti dalla, diciamo, dal fatto della provenienza, da genesi, conoscendo le persone, erano riusciti a capire chi fossero questi qua. Quello che citavo prima, frate Girotto, cioè frate Mitra Girotto, in effetti era un confidente e poi proprio letteralmente assoldato dai carabinieri, però che aveva avuto una strana e particolare esperienza in America Latina di lotta armata nei gruppi guerriglieri. Poi è andata a verificare attraverso controinformazione anche internazionale e si è visto che questo qua non era più di tanto. Ce ne sono stati altri, adesso non ricordo i nomi, però non mi pare, ma questo non perché vado a difendere, perché non è che io debba fare o qualcuno debba fare la difesa dei gruppi che hanno praticato la lotta armata in Italia, si difendono da soli chi ancora si difende, chi ancora ha delle idee, quindi non è che il ragionamento che possiamo fare è che all'interno di tutto quel movimento là c'erano quelli che facevano quel tipo di cose, alcuni sono datati precedentemente, le BR arrivano all'inizio degli anni 70 con i gruppi di sinistra proletaria, nuova resistenza, eccetera, eccetera, e altri dopo. I passaggi dei gruppi dell'autonomia sono avvenuti dopo il 77, dopo questo convegno avvenuto qua a Bologna principalmente. Alcuni nel giro di alcuni mesi, altri da una notte all'altra. Sergio Seggio, che tanto ci racconta, con Susanna Ronconi a Torino, io vengo da quell'esperienza del 77 torinese, li chiamavano i colonnelli, nel giro di una notte passarono da senza tregua a prima linea. Cioè, ci sono stati dei momenti, però ognuno di loro veniva comunque da un'esperienza di movimento. Ripeto, nemmeno gli stessi pentiti, se vogliamo, lo stesso Pesci, citando un personaggio, proprio forse uno dei particolari, che poi ha scritto un libro proprio scritto dai carabinieri, no, su quella sua esperienza, questo è un giudizio mio, da libraio anche, però veniva un'esperienza di movimento studentesco. Cioè, il dire che si fossero poi infiltrati, lo stesso Moretti, veniva da un'esperienza di comitati nella la Sitzimes, comitati operai della Sitzimes. I torinesi, che conosco di riflesso perché alcuni mesi prima stavano nel movimento, erano tutti operai. Quindi il parlare di infiltrati, che li vedi, come fa a ricostruire, che poi siano probabilmente anche stati usati, cioè noi parliamo anche di strutture, che anche le stesse manifestazioni fatte dal movimento, manifestazioni grosse, enormi, eccetera, le hanno poi usate per altri fini. Vabbè, ma questo è successo su tutto. La manifestazione del 12 marzo del 77, che è stata enorme, violenta, durissima, di massa, autodifesa e tutto il resto, poi ha determinato una stretta anche di leggi particolari. Però non possiamo dire che quell'esperienza di lotta, diciamo, di mobilitazione di massa, di livello di scontro sociale, eccetera, eccetera, poi volesse arrivare alle leggi speciali. questo diciamo penso che possa essere un ragionamento, ma tranquillo, nel senso che è una cosa su cui dovremo probabilmente, una cosa che dovremo affrontare, perché citavo prima questi due ex militanti di Lotta Continua, no? Nei loro libri, uno ha fatto un libro per Feltrinelli, De Luna, che si chiama, me l'avevo scritto perché mi dimentico, io faccio il libraio ma mi dimentico i titoli, Le ragioni di un decennio. Allora lui parla di mobilitazioni, violenze, eccetera, eccetera. Il libro, in grossa parte, è fatto sulla questione della violenza. Lo sento, cioè, essendo anche lui torinese, esperienze di Lotta Continua, eccetera, avendo io vissuto quella esperienza anche di rottura rispetto a Lotta Continua di gruppi dell'autonomia e tutto il resto, sento che la questione della violenza è stata un trauma, lo sente ancora oggi. Cioè, lui ricorda il fatto di De Crescenzio, che fu quello là bruciato vivo nell'Angelo Azzurro, alla fine della manifestazione dopo che era stato ammazzato Walter Rossi a Roma, fu fatto l'assalto alla sede del Movimento Sociale in Corso Francia a Torino, i primi erano di Lotta Continua, poi cioè, dissero che non erano stati loro, in effetti erano stati loro a buttare 29 bottiglie Molotov dentro quel bar, figuratevi quello come uscì, sulle fotografie qualcuno li ha visti. La questione è che probabilmente quella violenza ha avuto anche degli aspetti, e noi siamo stati criticati da alcuni compagni di Milano per un passaggio, no? Quando diciamo lotta armata che ha avuto anche delle caratteristiche di terrorismo. Allora è una questione delicata, ci sono degli aspetti che probabilmente forse molto forzati, individuali, spinti in un certo momento, hanno avuto anche degli aspetti di terrorismo, ma non perché vogliamo fare né moralisti, perché nessuno di noi è stato un grillo parlante in quegli anni, almeno quelli che, diciamo, della nostra età, sono stati militanti di quegli anni con tutte le caratteristiche, in negativo e in positivo, tutto quello che ci siamo portati appresso di bene e male. Però affermare di avere poi tra di noi in quel movimento enorme, tra parentesi, molto molto grosso, non erano gruppi sparuti che erano precedenti agli anni 60, proprio a cavallo del 69 quei movimenti, quei gruppi extraparlamentari, divisi tra di loro, che poi furono legati dalla campagna per la liberazione di Valpreda, eccetera, eccetera, un movimento che cominciava a dar fastidio al PC, e cominciava a essere grosso, cominciava ad avere migliaia e migliaia di persone nelle piazze, nelle manifestazioni e nei quartieri. Dire che ci avevamo infiltrati, beh, in un movimento grosso gli infiltrati li puoi avere, c'è il provocatore che ti lanciava, e abbiamo avuto a Genova, durante la manifestazione che abbiamo fatto a San Pier d'Arena, dall'altra parte quella là del, diciamo, del sindacalismo di base, abbiamo avuto alcuni che hanno tentato due o tre volte di lanciare, di rompere, okay, e poi sono stati fermati e dire ma non ha senso, sono stati bloccati, che probabilmente erano lì a fare il loro dovere, perché avevano facce proprio da sbirri. Perché in quel momento in cui facevano delle cose, guarda caso, un reparto si trovava da quelle parti ad entrare e spaccare il coltello. I provocatori li abbiamo avuti con Cossiga, in magliette e a strisce, quando è stata ammazzata Giorgiana Masi. Quella è una funzione precisa di tutto il discorso che diceva Sergio. Perché nel momento in cui i fascisti mettevano le bombe, accoltellavano i compagni, o li sprangavano, io ho ricevuto una sprangata alla fine del 79, un trauma cranico, probabilmente ancora adesso sbaglio. Quella funzione là era dei fascisti, l'altra era dei poliziotti, l'altra probabilmente anche nelle questure. Il clima delle questure di quegli anni non ce lo deve raccontare Valitutti rispetto a Pinelli, perché dagli anni 50 in poi, nei piccoli nelle cose nelle sedi dei carabinieri della Sicilia, i contadini che occupavano le terre venivano pestati a sangue. Non è che ce lo devono raccontare poi le cronache seguenti. Questo per dirti poi la questione della violenza, una violenza che comunque è montata, ma è montata perché è montato un movimento. Tant'è vero che fino al 69, dicevo nell'intervento che ho fatto, manifestazioni proprio violente non è che ci fossero state, se non dalla parte della polizia, che ha sempre sparato in luglio 60, Queste sono cose che anche nei manuali di storia comunque avete trovato, anche se semplicemente ricordati come date e tutto il resto, quando ci fu la risposta al governo Tambroni, che aveva tirato il movimento sociale, voleva tirare il movimento sociale nel governo, in una maggioranza diversa di governo. Il problema poi degli infiltrati o meno, cioè i servizi segreti sicuramente hanno operato sulla questione di Moro, indubbiamente, ma non avrebbero fatto il loro lavoro. Sicuramente c'era una parte che spingeva su certe cose, tant'è vero che Moro è stato abbandonato, e questo l'abbiamo detto chiaramente da sempre, poteva tranquillamente essere liberato, perché erano 13 persone che erano in campo, 12, non mi ricordo, e uno di questi iniziava con Sant'Enasar Nicola, quell'elenco e altro, in cambio di, non era una questione di scambio o meno, era uno scontro tra il PSI, tra il PC e la Democrazia Cristiana, e poi lo Stato che doveva avere quel tipo di funzione, che doveva continuare a tenere quel tipo di funzione, eccetera, eccetera. Poi magari, appunto, se l'avessero liberato lontano dai servizi, perché nel frattempo che lo liberavano e lo portavano in caserma, poteva cadere da qualche finestra e tutto il resto. Ma queste poi le lasciamo ai giornalisti. Avremmo potuto, appunto, il Caspare Pisciotta o l'altro.
Sindona.
Queste sono cose, anche in azione. Io penso che noi, quello che interessa, c'era tantissimo le dinamiche politiche dei movimenti, che poi comunque, sì, io forse mi ho allungato troppo, sì, nella memoria.
Un intervento legato a quello di prima, e visto che siamo qui per parlare delle stragi, di stato un pochino di chiarezza anche nelle parole, a me non sono mai state simpatiche le Brigate Rosse, sinceramente. Però dire che hanno fatto delle stragi è un po' storico. Sono passati alle stragi, a un certo punto è detto così. Le stragi.
No, è una serie di Fantastini che dice che da quando è stato arrestato lui, dopo c'è stata una sorta di intensificazione, diciamo, criminaria, dato il movimento.
È scappata la parola strage.
No, io sono d'accordo che non
è una cosa. Le stragi sono un'altra cosa. E sono sparate nel mucchio, sono.
Ricordando, scusa, ti interrompo. Ricordando una cosa di prima linea, che forse ha degli aspetti sulla questione forme terroristiche, no? Quando a prima linea a Torino nell'82-83 un nucleo di prima linea entra nella scuola di formazione per dirigenti e spara alle gambe 20-30 di loro. Lì probabilmente ci sono state delle forme, non è che faccio il giudice su quella cosa là, per dirti quanto poi c'era la selezione.
Molto selezionata.
Molto selettiva, cioè il guardone, cioè quello là del penitenziario, il capo e tutto il resto. Era un tipo di cose, ripeto, condivisibile o meno, non entro nel merito di quel tipo di cose là. Però le strage poi forse.
Strage di Stato sono un'altra cosa. Passavi di lì
e ti trovi appunto nelle bombe.
E così avevi paura.
Quando costruiva cose, come domani dovremmo andare all'università in diretta a presentarlo. Io se poi i più giovani se dicono quello che non è chiaro, no, quello che è, ci aiuta di più domani quando dovremmo fare questa cosa con il studente dell'università fiorentina.
Io continuo dopo 40 anni. Tu sei borderline.
Non sono borderline, non sono né carne né pesce, non so se questo quaderno è stato anche per me.
No, i quarantenni sono una generazione maledetta, dovete morire.
È la generazione più
scritta. La terra di mezzo.
Però vi garantisco che a me il quaderno è stato inutile, l'ho letto velocemente i giorni scorsi e mi ha ben impressionato perché parlo di giorni in cui era importante parlare con l'autentestività, perché di solito ci troviamo a intervenire su questioni legali, a fare controinformazione sempre di riflesso per doverci difendere da attacchi e mistificazioni della stampa. Quindi si interviene solito sempre in ritardo sulle cose, no? Adesso mi viene in mente, per esempio, la questione delle foglie, su cui c'è stata fatta molta informazione negli ultimi anni, ma in ritardo rispetto a. In ritardo in generale, se vogliamo, perché in Italia da tanti decenni non si era, per decenni non si era parlato, per esempio, dei crimini dell'esercito italiano all'estero durante la seconda guerra mondiale, eccetera. Ma in particolare in ritardo rispetto all'offensiva che dicevamo sta in atto. In questo caso invece, almeno sul quarantennale della strage di Piazza Fontana, si dice un attimo la prima parola, cioè è veramente importante. Il quaderno mi ha fatto venire in mente 100.000 cose, anche stasera mi sono venuto in mente tante, ma vorrei limitarmi a una riflessione e a una domanda. La riflessione è sul concetto di Stato che avete presentato voi, il potere. Anche la prima domanda che vi è stata rivolta, secondo me, ci aiuta a comprendere come comunque ci sono sempre contraddizioni, una dialettica anche nell'avversario, no? Non può essere altrimenti. È importante conoscere l'avversario, conoscere anche la dialettica, le contraddizioni che lo attraversano per poterlo combattere meglio, no? E quindi io credo che ci sono state personaggi e con ruoli diversi, anche con convinzioni diverse. Probabilmente alcuni di quelli che hanno pensato al compromesso storico volevano anche in quella maniera, che pure dal nostro punto di vista metteva la parola fine a una speranza, un sogno di cambiamento in senso socialista della società, però volevano probabilmente frenare una deriva di tipo, diciamo, quando fare il loro avvocato, volevano frenare una deriva di tipo autoritario nel paese. Moro probabilmente è uno di questi. Quindi credo che ci sia stata una diversificazione di posizioni e una politica, diciamo, ufficiale per bene che ha cercato, se vogliamo, di difendere un ordine di parlamentarismo borghese e non conosceva le manovre invece sotto traccia dei fascisti, degli stragisti e di chi li ha sostenuti da parte innanzitutto americana e delle strutture militari della NATO. Quindi cosa succede? Che fascisti e stragisti sotto traccia svolgono un lavoro sporco nel corso della guerra fredda. Questo lavoro sporco a un certo punto non serve più, quando, e quest'anno celebriamo un altro anniversario, il cosiddetto crollo del muro di Berlino, ovvero l'annessione della Repubblica Democratica Federale di Germania 20 anni fa, il crollo di gran parte dei sistemi socialisti e quindi, diciamo, la chiusura della guerra fredda. Cosa succede allora? A mio avviso succede che chi aveva fatto il lavoro sporco clandestinamente emerge e presenta il conto. Innanzitutto presenta il conto a chi se ne era servito e dice: bene, noi adesso non serviamo più per lavori sporchi, vogliamo il potere direttamente, o comunque vogliamo poter fare politica alla luce del sole e non essere certo messi da parte. Allora, nei paesi dell'Europa centro-orientale, nei paesi socialisti, questa gente che aveva fatto il lavoro sporco diventano capi di Stato, capi di governo, diventano la guida politica, militare, istituzionale delle nuove repubbliche, nuovi sistemi che si vanno formando. Voi avete menzionato la Croazia, sappiamo tutti come nasce la Croazia e sappiamo bene che la stessa idea di uno Stato croato nella storia moderna è stata solamente un'idea dei fascisti e dei nazisti, non è esistita alcuna altra idea di Stato croato indipendente nella storia recente. Abbiamo esempi che ci coinvolgono ancora più direttamente, ancora più recenti, come quello della creazione di uno Stato in Kosovo, che è esistito sotto versione militare occidentale. Una indipendenza, tra virgolette, kosovara è esistita solamente sotto il nazifascismo, quando era stato creato esattamente lo stesso ordine che c'è adesso in quell'area dei Balcani. Quindi, quelle aree politiche, quei personaggi che erano stati sconfitti nella seconda guerra mondiale, con la fine della guerra fredda, riprendono direttamente il potere in quelle aree dell'Europa. In Italia possono diventare, appunto alla luce del sole, personaggi politici, parlamentari, sindaci, ministri, eccetera. Credo che sia questo il passaggio. In questo passaggio invece personaggi della cosiddetta Prima Repubblica cadono in disgrazia, non sono più necessari. Questa è l'interpretazione di Mani Pulite, per esempio, no? Cioè, da parte di chi detiene il potere reale, che è il potere anche delle armi, uno sbarazzarsi di chi aveva gestito il teatrino della politica per bene, e trasformare il sistema politico istituzionale italiano in senso bipolare, presidenziale, autoritario, portando alla ribalta i fascisti e gli stragisti che prima erano soltanto rimasti islamisti in Italia. Questa è la mia riflessione. Invece la domanda che vi faccio, visto che avete avuto nuove informazioni importanti riguardo a quelle questioni, se non è il caso di ristampare integrandolo quel quadernino in modo che sia ancora più prezioso.
Ci arriviamo al libro allora. In modo l'altro è il giro di pochi minuti.
Un pezzo sì, perché sono stati costretti per la prima volta a ordinare la ristampa del quaderno. Cioè la prima edizione è andata esaurita.
È come la tragedia di Stato.
Una cosa che non c'era mai successa, mai accaduta.
È andata esaurita, non ti conviene fare un capitolo martedice con queste nuove.
Ci vorrebbe un po' di tempo. Poi ci vorrebbe anche
la testa.
È un tempo fuori, bisogna muovere, che si cammina sulle uova, insomma, quindi bisogna avere un po' di cautela.
Una cosa era brevissima, forse. Volevo riportare poco sulla categoria, secondo me, più pericolosa di uomini neri, che viene citato inevitabilmente in tutte queste cose, in tutte queste attività di controinformazione, ma che passa abbastanza naturalizzata. Non c'è trama delle più sanguinose che non veda coinvolta l'arma dei carabinieri. L'arma dei carabinieri, cioè, pensate, che io mi chiedo, bisognerebbe vedere quale altro paese una polizia militare ha compiti civili ed è il principale per radicamento sul territorio reparto di polizia con compiti civili.
La Spagna.
La Spagna. Immagino che però neanche in Spagna siano arrivati a fare quello che ha fatto in Italia un governo di sinistra.
Compagna della
Spagna. Cioè, mettere addirittura il comandante dell'arma dei carabinieri, che era sottoposto almeno al comandante generale dell'esercito, crea una quarta arma, cioè non solo una polizia militare con compiti civili, ma che ha un comando a sé, svincolato, perché i carabinieri in Spagna perlomeno siano considerati esercito, no? Questo è proprio un punto tale, ed è una caratteristica dello Stato italiano, ancora prima del fascismo, di dare risposte militari a ogni forma di protesta di massa civile. Basta pensare alle giornate di Milano del 1897, il massacro a cannonate della
Paola Beccari,
appunto. Ma è il caso eclatante fu quello però di una pratica consolidata e che permane. Ed è proprio, secondo me, la radice di tutto il fascismo nostrano, che questo modo di operare stragista sta proprio in questa concezione di un nemico interno, aggiungo dico la bibliografia.
Sì,
ma a parte io dico proprio.
Il carabiniere di Boatti?
No, il nell'interno di Cesare Germani.
Sì.
Perché è proprio questo discorso del fronte interno, cioè di considerare la lotta di classe come un fronte interno che bisogna rispondere con mezzi militari. Tra i mezzi militari, l'intelligence, il gioco di servizi, è la guida, diciamo, di tutte le operazioni poi più cruente. Quindi, secondo me, bisognerebbe chiedere lo scioglimento dell'arma dei carabinieri. Proprio dovrebbe essere una di quelle cose che, per esempio, scatenerebbe immediatamente il colpo di Stato se trovasse un seguito, diciamo così, considerevole.
Maresciallo, stiamo pensando.
Sono in prima intera quando si dicono queste cose, no? La proporzione delle forze talmente.
Ricordano il maresciallo nel film di su Radio Alice. Se qualcuno ha visto il film e non ne capiva niente di quello che dicevano.
Qui sono 10 righe. È un episodio che alcuni sanno e altri no. Non c'entra con Piazza Fontana, ma inquadra il clima. La notizia dello stupro di Franca Rame in caserma fu accolta con euforia. Il comandante era pensante come se avesse fatto una bella operazione di servizio. Anzi, di più. A parlare è il generale Niccolò Bozzo, oggi generale dei carabinieri in pensione, no? In una intervista a Repubblica, dice: ma quel 9 marzo del 73 il giovane Bozzo era un capitano in servizio a Milano, all'ufficio operazione del comando della divisione Pastrengo.
Che era quella operativa sempre.
Che è una divisione dei carabinieri strategica e molto coinvolta in tutte le vicende che abbiamo detto prima. Il reparto più importante dell'arma nell'Italia del nord-ovest. Quel giorno l'attrice Franca Rame, moglie di Dario Fo, una delle voci più in vista della nuova sinistra, venne sequestrata e stuprata da un gruppo di neofascisti. Dai verbali dell'inchiesta su quegli anni condotta dal giudice Salvini, ora si scopre che la banda degli stupratori aveva agito, secondo un testimone, su indicazioni di alcuni carabinieri della divisione Pastrengo. Ma i ricordi del generale Bozzo rendono quel che sta avvenendo a galla ancora più sconvolgente. Questo è un articolo della Repubblica del 1998, cioè poco più di 10 anni fa. Questo è capire quello che camminiamo sulle uova, no? Nel senso che su quello c'è da scavare, c'è materia storica e non solo storica, insomma. Ci siamo fatti capire, sapete che no. Perché se fallisce l'obiettivo, che è chiaro che c'è almeno dei 30 anni,
no.
A Ripone.
Il materiale secondo me è molto utile perché colloca in realtà quello che succede, no? Cioè, se per noi la storia è prima di tutto strumento, dall'altra parte ci troviamo con una visione completamente strumentale della storia, cioè di come si usi il microscopio all'evenienza per spiegare l'atto di violenza o si usi il macro per generalizzare per far passare e per far dimenticare i particolari che hanno cambiato la storia. Quindi secondo me rispetto a quello che è la storia del nostro paese, questo materiale ha la giusta dimensione, cioè ricolloca una nostra storia che dà gli strumenti per riconoscere una continuità. Se non ci sono altri interventi, ricordiamo di nuovo la manifestazione del 12 e l'iniziativa di domani sera al VAG.
Volevo proporre una brevissima riflessione. Sono Tommaso di Politecnico 09, che è un gruppo di studenti universitari che praticamente si propone di identificare come il sapere scientifico nello specifico, o comunque il sapere scientifico in senso lato, entra all'interno del sistema produttivo, del modo di produzione. E quindi ci poniamo come obiettivo finale la demistificazione della cosiddetta oggettività del sapere scientifico, e quindi in questo senso si spiega anche il nostro interesse per un lavoro come quello fatto su Piazza Fontana, cioè partendo da quella che è la fase attuale a livello mondiale, quello che ci rendiamo tutti conto che siamo all'interno di un momento di crisi da parte del capitalismo, dei monopoli a livello appunto globale, e l'Italia in quanto paese capitalista che fa parte di questo sistema ne è assolutamente al centro, come molti altri paesi di tutto il blocco europeo e del blocco americano. Il fascismo storicamente nasce proprio in un momento di crisi che ha una serie di affinità con quella crisi di oggi, che è non indifferente. Ovviamente si tratta di due cose diverse, però i punti di continuità sono una crisi appunto di un modo di produzione capitalistico basato sulla valorizzazione del capitale, sostanzialmente. A questo punto viene naturale chiedersi oggi quali siano le effettive possibilità del sorgere di nuove forme di fascismo, o comunque di un ritornare del fenomeno fascista, di un ritorno del fenomeno fascista, di fronte anche a un progresso di quelli che sono movimenti verso il socialismo, che magari noi qua da una prospettiva prettamente eurocentrica non ce ne rendiamo conto, ma a livello globale si stanno sviluppando e non sono indifferenti. E sto parlando al di là della tenuta della Cina, di tutto il continente latinoamericano. Per questo mi viene da evidenziare quello che è potrebbe apparire una contraddizione nell'analisi del fascismo, e mi ricollego in parte anche a quello che diceva Andrea, cioè di una dialettica viva all'interno del movimento fascista, cioè da una parte vi è una componente prettamente razionale e strumentalizzata da parte di tutto l'apparato statale, e che di fatto vive anche nell'apparato statale poi per conseguenza di quello che è stato un processo in Italia di creazione di una nuova repubblica, che ha vissuto purtroppo l'amnistia di tutta la burocrazia fascista da parte di Togliatti o fenomeni simili, e che quindi è una componente del fascismo che si basa su un'iconografia e comunque una fraseologia che richiama al ventennio, e mi sembra sia anche la componente di cui si è parlato di questa sera, quella che ha a che fare con lo stragismo, quella che ha comunque a che fare con tutta questa serie di realtà. Di fronte a questa prospettiva di fascismo viene spesso detto che non c'è la possibilità che ritorni, perché è una roba vecchia, una roba passata, una roba contestualizzata storicamente in quello che è il ventennio post prima guerra mondiale. C'è anche un'altra componente del fascismo, e che secondo me va ricollegata alla categoria del fascismo, che invece appare in contraddizione con questa, ed è quella delle nuove destre, e mi viene per esempio in mente la Lega prima di tutto, cioè quella componente tra virgolette rivoluzionaria, cioè che si pone nell'ottica di un cambiamento radicale di quello che è l'apparato politico del paese di riferimento, in questo caso l'Italia. Da una prospettiva e da un'analisi del fenomeno di classe, ed è interessantissimo da questo punto di vista l'analisi fatta da Dimitrov e presentata al congresso del Comitato nel 1935, si riesce a ricongiungere questa dialettica all'interno del movimento fascista ad un'unica connotazione di classe del fascismo, cioè se si vanno a vedere tutte quelle ma già sui finanziamenti di questi nuovi fenomeni, queste nuove forme di fascismo, ci si rende conto che non sono altro che una forma diversa di difesa degli interessi del capitale industriale italiano. E in questo senso lo c'è anche Mander in un documento riportato appunto in questo quaderno. Il fascismo è rivoluzionario in un senso sovrastrutturale, ovvero si pone come un'altra forma di rapporto e di elaborazione dei rapporti sociali all'interno di una società, ma rimane assolutamente conservatore dal punto di vista strutturale, nel senso in cui si basa comunque su un sistema di produzione capitalistico e difende gli interessi del capitale. In questo senso, per quelle che sono le nuove generazioni, mi sembra fondamentale uno strumento di critica qual è questo quaderno, e una critica che può fornire una prospettiva di classe di tutta la questione.
Cioè, spiegare pure la spaccatura che avviene nel neofascismo italiano degli anni 50, no?
Tra riferimento a
quelli che sono americani e quelli che restano, anche cosa che ritroveremo poi anche recentemente, una delle fonti poi del giudice Salviti che gli apre un po', il primo fascista che parla dall'interno è Vinci Guerra, che sta ancora in carcere e che viene portato, diciamo, dai gruppi neofascisti oggi come simbolo del soldato, no? Il quale attacca gli altri fascisti, soprattutto quelli Maggi, Rognoni, Zorzi, quelli che poi saranno assolti per Piazza Montana, cioè quelli sono legati allo Stato, sono filo americani, filo israeliani, non sono fascisti, non sono mai un'altra cosa. Questa spaccatura degli anni 50 arriva fino alla strategia delle stragi, perché poi Vinci Guerra invece sarà arrestato e condannato pesantemente per l'attentato di Peteano, che è un attentato che viene fatto contro i carabinieri, contro una macchina, vengono uccisi tre carabinieri con un attentato, e che in qualche modo segna la spaccatura tra i carabinieri e una parte del movimento neofascista. Dopo Peteano cambiano un po' le cose in quella che era stata invece un'unità d'azione abbastanza stretta. Quindi sul piano politico c'è questa dimensione qua, sul piano storico è vero che il fascismo dal punto di vista della strutturale è rivoluzionario, però dal punto di vista della struttura dipende il capitale fino all'ultimo, no? Fa una piega però.